pensieri e parole. Un programma a cura della RVS.
Questo è un racconto, forse un mito. Come è tipico per i racconti mitici, ha molte versioni. Cosa altrettanto tipica, la fonte della versione che sto per raccontare è oscura. Non ricordo se l'ho sentito o l'ho letto, né dove né quando. Per di più, non conosco nemmeno le distorsioni che io stesso vi ho apportato. Tutto ciò che so per certo è che questa versione mi è giunta con un titolo. Si chiama Il dono del rabbino. La storia riguarda un monastero che era andato incontro a tempi difficili. Un tempo sede di un grande ordine, in conseguenza delle ondate di persecuzione antimonastica nel XVII e nel XVIII secolo e dell'ascesa del secolarismo nel XIX, tutte le sue diramazioni erano andate perdute ed esso era decimato al punto che nella casa madre in decadenza rimanevano soltanto 5 monaci, l'abate e altri 4, tutti di oltre 70 anni di età. Chiaramente era un ordine moribondo. Nei fitti boschi che circondavano il monastero vi era una capanna che un rabbino di una città vicina usava di quando in quando come eremo. Grazie ai molti anni di preghiere e contemplazione, i vecchi monaci erano diventati un po' sensitivi, per cui capivano sempre quando il rabbino si trovava nel suo eremo. «Il rabbino è nei boschi! Il rabbino è tornato nei boschi!» si sussurravano a vicenda. Nel suo tormento per la morte imminente dell'ordine, all'abate venne in mente in una tale occasione di far visita all'eremo e di chiedere al rabbino se per qualche strano caso potesse offrire un consiglio su come salvare il monastero. Il rabbino diede il benvenuto all'abate nella sua capanna, ma quando l'abate spiegò lo scopo della sua visita, il rabbino non poté che unirsi alla sua commiserazione. «Lo so com'è», esclamò. «Lo spirito se n'è uscito dalle persone. È lo stesso nella mia città. Quasi nessuno viene più in sinagoga». Così il vecchio abate e il vecchio rabbino piansero insieme. Poi lessero alcune parti della Torah e tranquillamente parlarono di cose profonde. Giunse l'ora in cui l'abate doveva andarsene. Si abbracciarono. «È stata una cosa meravigliosa incontrarsi dopo tutti questi anni», disse l'abate. «Ma lo stesso non ho raggiunto il mio scopo nel venire qui. Non c'è niente che lei possa dirmi, nessun consiglio che possa darmi per aiutarmi a salvare il mio ordine morente?» «No, mi dispiace», rispose il rabbino. «Non ho consigli da dare. L'unica cosa che posso dirle è che il Messia è uno di voi». Quando l'abate ritornò al monastero, i suoi monaci gli si radunarono attorno per domandare: «Beh, cosa ha detto il rabbino?» «Non può aiutarci», rispose l'abate. «Abbiamo solo pianto e letto la Torah insieme. L'unica cosa che mi ha detto, proprio quando stavo venendo via, una cosa piuttosto enigmatica, è che il Messia è uno di noi. Non so cosa abbia voluto dire». Nei giorni e nelle settimane e nei mesi che seguirono, i vecchi monaci rifletterono su questo fatto e si domandarono se vi fosse qualche significato possibile nelle parole del rabbino. «Il Messia è uno di noi». Poteva voler dire uno di noi monaci qui al monastero? In questo caso quale? Pensi che volesse dire l'abate? Sì, se intendeva qualcuno, probabilmente intendeva l'abate. È la nostra guida da oltre una generazione. D'altro canto, poteva voler dire frate Thomas. Certamente frate Thomas è un sant'uomo. Tutti sanno che Thomas è un uomo illuminato. Certamente non poteva voler dire frate Herred. Herred diventa irritabile a volte. Ma pensandoci bene, anche se è una spina nel fianco quando ci rifletti sopra, Herred ha praticamente sempre ragione. Forse il rabbino intendeva frate Herred. Ma certo non frate Philip. Philip è così passivo, un vero nessuno. Ma del resto, quasi misteriosamente, ha il dono di essere in qualche modo sempre presente quando hai bisogno di lui. Magicamente compare al tuo fianco. Forse Philip è il Messia. Naturalmente il rabbino non intendeva me, non poteva certo intendere me. Io sono soltanto una persona ordinaria. Eppure, supponiamo che intendesse me. Supponiamo che sia io il Messia. Oddio, non io. Non potrei essere tutto questo per te, vero? Riflettendo in questo modo, i vecchi monaci cominciarono a trattarsi l'un l'altro con straordinario rispetto, nella remota possibilità che uno di loro fosse il Messia e nella remotissima possibilità che ciascun monaco fosse egli stesso il Messia, cominciarono a trattare se stessi con straordinario rispetto. Poiché la foresta in cui era situato il monastero era molto bella, accadeva che la gente di quando in quando andasse a visitare il convento per fare un picnic sul suo minuscolo prato, per vagabondare lungo i suoi sentieri, perfino ogni tanto per entrare nella cappella in rovina a meditare. Così facendo, senza neanche esserne consapevoli, avvertivano l'aura di straordinario rispetto che ora cominciava a circondare i cinque vecchi monaci e sembrava irradiarsi da loro e permeare l'atmosfera del luogo. Vi era qualcosa di stranamente attraente, perfino affascinante. Senza quasi sapere perché, cominciarono a tornare più di frequente al monastero per fare un picnic, per giocare, per pregare. Cominciarono a portare gli amici per mostrare loro questo luogo particolare e i loro amici portarono altri amici. Quindi avvenne che alcuni degli uomini più giovani che giunsero a visitare il monastero cominciarono a parlare sempre più con i vecchi monaci. Dopo un po' uno chiese di unirsi a loro, poi un altro e un altro. Così nel giro di pochi anni il monastero era di nuovo diventato un ordine fiorente e, grazie al dono del rabbino, un vibrante centro di illuminazione e di spiritualità in tutto il paese.
Pensieri e parole. Un programma a cura della RVS.